prima piccola testimonianza al volo proprio. Ho passato una nottata bruttissima. Mai successa una cosa del genere. Io di solito dormo come un sasso proprio. Fuori c'è tuoni, lampi, fulmini. Io non sento niente, proprio niente. Dormo proprio della grossa. E stanotte mi sono svegliato con un male fortissimo al petto, qua. Ma forte, e non capivo cos'era, se era collo, spalla, ma proprio male, malessere fisico allucinante. E non riuscivo ad alzarmi dal letto. Ho detto: signore, io devo venire in chiesa, ho la predicazione. Domani Elena comincia un nuovo, fa un corso in un asilo, per 2 settimane, la devo accompagnare, devo andare a lavorare, cioè devo predicare in chiesa. Cioè, non posso star male io, cioè non esiste che sto male. Più dicevo così, più il dolore aumentava. Quindi ho detto: va bene, continuiamo col dolore. E ho preso un antinfiammatorio, così, ma niente. Mi sono svegliato, ho mandato un messaggino a Giacomo, ho detto: guarda, io molto probabilmente non vengo in chiesa perché non sto bene. Abbiamo pregato al telefono e è proprio vero, quando devi credere. Io ho creduto che stavo bene e mi sono alzato e sono qui. Quindi questo è Gesù, non è altro, non è Giacomo, non mi porto il santino di Giacomo dietro, ma ringrazio Giacomo che ha pregato per me, mia moglie tutta la notte ha pregato per me. Quindi e basta che, cioè, è inutile che Giacomo e Paola pregano se io poi non credo. Quindi questo è il fondamento. E apriamo la Bibbia un attimino, il capitolo 4, seconda re. Capitolo 4, seconda re. È una storia di un bambino che Eliseo ha riportato in vita, resurrezione. È la storia di questo bambino che era morto e Eliseo pregando ha fatto sì che questo bambino ritornasse alla mamma. Dice così: quando Eliseo arrivò in casa, il bambino morto era adagiato sul suo letto. Egli entrò, si chiuse dentro con il bambino e pregò il Signore. Poi salì sul letto e si coricò sul bambino, pose la sua bocca sulla bocca di lui, i suoi occhi sugli occhi di lui, le sue mani sulle mani di lui. Si distese sopra di lui e il corpo del bambino si riscaldò. Poi Eliseo s'allontanò e andò in qua e là per la casa. Poi risalì di nuovo sul bambino e il bambino starnutì 7 volte. Poi la storia va avanti e il bambino torna in vita. La madre lo vede e ringrazia Eliseo, si inginocchia davanti ad Eliseo e niente, questo bambino prende vita. C'è una cosa curiosa di questa storia, che Eliseo, una volta che si era messo sopra il bambino, che tutto quanto, cominciò ad andare avanti e indietro per la casa, per la sua stanza. Io me lo immagino questa persona che va avanti e indietro, pregava a Dio molto probabilmente, forse era assalito dai dubbi. Forse non vedeva la risposta subito del bambino in vita, perché prima aveva mandato il suo servo con un bastone, toccalo, che così torna in vita e non era successo niente. Poi torna lui, va lui e niente. E quindi lo riporta in vita pregando. E poi la storia va avanti fino al capitolo 8 di questa donna, che viene ricordata come la donna del figlio risorto. Cioè, ogni parte che va, dice, la Bibbia parte la donna che Eliseo ha fatto risorgere il bambino. Il figlio, il servo Geazi di Eliseo racconta al re la storia di un risorto. E questo qui lo troviamo in seconda re, sempre dal capitolo 8, versetto 5. E racconta al re, dice: guarda, questo Eliseo ha risuscitato questo uomo, questo bambino. E nel frattempo arriva la moglie, arriva la madre di questo bambino, questa donna, e il figlio. Andiamo a leggere questa cosa. E mentre appunto Gezi raccontava al re come Eliseo aveva resuscitato il morto, e ecco che la donna di cui era stato resuscitato il figlio, ricorda sempre la donna che era stato resuscitato il figlio, venne dal re a reclamare la sua casa e le sue terre. E Gezi disse: o re, o mio signore, questa è quella donna e questo è suo figlio che Eliseo ha resuscitato. Ma vediamo che questa storia la troviamo nel Vecchio Testamento, una forma di questa storia di risuscitare nel Vecchio Testamento. Io mi sono domandato, ma perché il popolo ebreo non ha mai creduto alla resurrezione di Gesù? Ma non avevano mai sentito parlare di resurrezione? Non avevano mai sentito parlare che un uomo o un bambino era risorto? E molto probabilmente l'incredulità ha fatto il suo gioco, quindi forse non credono che questa storia era successa per davvero. Poi andiamo avanti con la lettura un attimino e troviamo sempre nel capitolo 13, sempre Seconda Re, un altro fatto straordinario che è successo sempre nell'Antico Testamento, sempre prima della venuta di Cristo, E c'era i Moabiti, che era un popolo che faceva un po' di disastri, andavano a rubare in giro per le terre, e mentre c'era un gruppo di persone che seppellivano un morto, avevano visto questi qua che facevano delle razzie, avevano avuto paura e gettarono il morto dentro la tomba di Eliseo. Appena toccato le ossa di Eliseo, questo morto torna in vita. Quindi altro fatto favoloso, però intanto il popolo, l'ebreo tuttora, non crede che Gesù sia risorto, che era il figlio di Dio, che ci poteva essere una resurrezione che poi andiamo a vedere che completa le cose, perché queste qua io li intendo come miracoli, questi sono miracoli, come una preparazione di Dio Padre alla resurrezione per eccellenza. La resurrezione perfetta, quella resurrezione che ha fatto il Signore, perché se noi ci pensiamo, questo è risorto, il bambino è risorto. Poi andiamo nel Nuovo Testamento, perché poi storie di resurrezione vere pure non ne abbiamo, ma abbiamo solamente delle profezie di Isaia e di Daniele che parlano della risurrezione, ma fatti realmente accaduti come questi qua, dopo non li troviamo nel Nuovo Testamento. E ritroviamo in Matteo 9,25 che Gesù risuscita un ragazzo. Luca 7,15 dove c'è un'altra resurrezione. Giovanni 11,11 l'amico di Gesù, Lazzaro. Quindi troviamo miracoli di resurrezione accaduti dove Gesù è arrivato e ha compiuto il miracolo. Però la resurrezione perfetta è quella di Gesù, perché questi personaggi poi avranno avuto una vita dopo la loro resurrezione, poi saranno morti di nuovo, ma l'unico che non è morto è Gesù, l'unico che non è morto, la resurrezione perfetta. Lui sì, è morto su quella croce per i nostri peccati e ha portato la nostra salvezza. Però adesso non è che è morto, cioè noi non è che andiamo ogni anno in pellegrinaggio alla tomba di Gesù a portargli un fiore per ricordo, eccetera eccetera. Noi sappiamo che quando ci mettiamo in preghiera lui è alla destra del Padre. Amen. Lo sai, è dentro al tuo cuore questa convinzione, e quindi so che per certo la resurrezione di Cristo Gesù è successa. È successa. Perché questo? Perché poi per darci vita eterna, per darci quella vita meravigliosa che ci aspetta con Lui. E poi c'è stata un'altra cosa, un altro miracolo eccezionale, durante la resurrezione di Gesù, anzi la morte. Ci sono state delle persone che durante la morte di Gesù sono risuscitate. Anche questo è un fatto miracoloso. Però non è vita eterna, la vita eterna Gesù ce l'ha. La vita eterna ce l'ha solo Gesù. La perfetta resurrezione è quella di Cristo Gesù. E a me piace questa cosa qua, perché noi sì possiamo vedere, abbiamo letto guarigioni, abbiamo letto di resurrezioni. Sì, Lazzaro è risorto come Gesù. No, Lazzaro è risorto per mezzo di Gesù, ha vissuto la sua vita normale e adesso dorme. E poi aspetta di essere di nuovo risorto con Gesù. Però chi l'unico che vive è Gesù. E questo fatto che io mi rapporto con Gesù e so che è il vivente, che è vivo, mi è venuta questa settimana delle domande da farmi, no? Perché a Pasqua, domenica scorsa, siamo andati ad Ancona, ho visto una situazione che non mi è piaciuta e ho detto: signore, ma qua non passa mai, sta tutto uguale, tutto uguale, tutto perfettamente uguale, non cambia niente. Io 4 anni, 5 anni che prego, 10 anni che prego, che piango e non cambia mai niente. Quindi, signore, boh, non lo so, a me aveva preso sconforto, perché è umano lo sconforto, fa parte dell'essere umano ogni tanto piangersi addosso, perché poi ci piace tante volte piangersi addosso, perché cioè, proprio ci si consola, no? Nel piangersi addosso. Questa cosa non mi ha portato a dubitare sull'opera di Gesù sui miei genitori, però mi ha portato a dubitare: signore ma ascolti, signore, dove sbaglio io a pregarti, dove sbaglio a dove devo indirizzare la mia preghiera giusta, qual è? E io ho pensato che veramente io voglio cambiare delle cose che c'è in me radicalmente. La resurrezione di Gesù è questa, ci ha fatto cambiare radicalmente il nostro pensiero, il nostro pensare, il nostro agire. Quando ci siamo battezzati, non abbiamo sentito 8 milioni di predicazioni sulla morte e la resurrezione, ci immergiamo nell'acqua per far sì che l'uomo vecchio muore e usciamo dall'acqua con un uomo nuovo. Io la voglio vivere questa resurrezione di Cristo Gesù. Io non voglio vivere la mia fede in maniera così. Ogni tanto credo, ogni tanto non credo, ogni tanto vado dal Signore e prego, ogni tanto vedo una certa situazione e dico: Signore, benedici quella situazione, ma poi non vedo i risultati e non ci prego più. Perché non ci prego più? Perché mi manca la fede. E fatti come la resurrezione, noi alla resurrezione ci crediamo, sì o no? Cioè, questo io mi domando, cioè veramente è le basi del nostro credo, la resurrezione è proprio il fondamento. Cioè, Gesù è morto e risorto per i nostri peccati, questo è chiaro per tutti, però ci crediamo fino in fondo a sta cosa? Io me la sono domandata per me, ho detto: Francesco, ma te ci credi realmente alla resurrezione? Te realmente ci credi che quel bambino è risuscitato? Posso crederci o non crederci, però non è il fondamento della mia fede. Il fondamento della mia fede è Cristo risorto. Io credo in Cristo risorto veramente, pienamente. Allora, se credo pienamente a questo, credo che anche che la mia vita possa essere piena di Cristo Gesù, per poter veramente vivere una vita, abbiamo pregato, santa, abbiamo detto stamattina, io voglio santificarmi, lo voglio, non voglio veramente piangermi addosso, cioè basta piangersi addosso, cioè, capisco il momento che ti prende la malinconia, che ti prende lo sconforto, però ci abbiamo Cristo risorto, che io, cioè veramente ci abbiamo il privilegio, che se ci mettiamo seduti anche se siamo in una stanza soli, qualcuno t'ascolta. È un privilegio bellissimo. È un privilegio bellissimo. Mi è capitato che uno dice, vabbè, sarà fanatismo, sarà, non lo so, però a me mi è capitato una cosa che mi ha fatto mettermi veramente in ginocchio e dire, Signore, tu esisti. Io ero da solo dentro a un negozio che, ahimè, bestemmiavo Dio, ok? Non ero convertito. Isabella mi era venuta e mi aveva detto che c'era un Dio meraviglioso che mi ascoltava, allora ho detto, va bene, vediamo se mi ascolti. Vediamo se ci sei realmente, vediamo se quello che mi hanno raccontato è vero. Io ero dentro a un negozio da solo, con la serranda giù, e ho detto, Signore, se ci sei, siamo io e te. E io proprio mi sono sfogato, ma proprio sfogato proprio dentro. Ho urlato, gli ho detto tante cose. E gli ho detto anche, guarda, io vengo per te in chiesa. Io mi muovo, e vengo da te in chiesa. Vedi di farmi capire, vedi di esserci. Perché se no, io giuro che non credo più. Cioè, un po' a venire tutti, dicevo, tutti i santoni di portarmi la tua buona notizia, ma io non crederò a niente, li manderò via. Quindi avevo pensato già che non volevo vedere più mia cognata, perché sempre a parlare di Gesù e bla 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 bla. E quindi avevo preso anche la palla al balzo per questa cosa qua. Io sono andato in chiesa, mi sono fatto 150 chilometri per andare in chiesa quel giorno a Verona, neanche vicino, e sono entrato con Leonardo, che era piccolissimo, 8 mesi, 9 mesi ci aveva Leo, con il passeggino, e vedo tutti questi esaltati che pregano Dio, che c'era una sorella che lodava e ringraziava il Signore in inglese, vabbè, prendo Leonardo, vedo mia moglie e dico, guarda, io esco col bambino, così faccio una passeggiata. E mentre ho pensato questo, e gliel'ho detto anche, silenzio in chiesa, ma silenzio proprio subito. E c'è stata una parola profetica che ha cominciato con queste frasi: io sono qui per te, per trasformare il tuo cuore di pietra in un cuore di carne. Se Gesù non era risorto e morto e non credevamo che il Signore è questo, che è vivo, io quella parola lì non la sentivo. Non la sentivo. Io ho i brividi a raccontarlo, perché mi è realmente accaduto. Io ho detto, vengo per te in chiesa, e lui mi ha risposto, io sono qui per te. Io ho preso la sedia, mi sono messo seduto, fermo, immobile per tutto il culto, ma per tutto il culto, fermo, zitto, perché già avevo pensato, adesso vado dal pastore e me ne vado, non accetto l'invito a pranzo, che ci ha invitato a pranzo il pastore, cioè, quindi avevo fatto già tutto il mio bel programma, e il Signore è venuto e ha pulito tutto. Amen. Poi ci ho messo di mio ancora, perché mi era venuto ancora dei dubbi, eccetera, eccetera. Però se noi non abbiamo questa convinzione che Gesù è morto e risorto per noi, ed è vivo, perché è vivo, lui risiede alla destra del Padre. Tante volte lo diciamo perché è una bella frase, risiede alla destra del Padre. Lo diciamo perché è bella, cioè ci piace, ma è realtà. Lui è veramente seduto alla destra del Padre che intercede per noi. Ed è questa è la base della nostra fede. Poi nel credo qui abbiamo un credo attaccato alla porta, che quando ero cattolico, in chiesa cattolica, si recitava in continuazione, credo corto, credo lungo, perché c'era Santa Romana Chiesa, invece il credo originale è quello là. Cioè c'era, ho detto, boh, ma cosa cambia la Santa Romana Chiesa? Cioè, comunque, sto credo, però è lì. E c'è una frase che dice il credo. Aspettate che... Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. A prescindere che noi preghiamo Dio, sappiamo che è Dio, eccetera, eccetera, Gesù, noi aspettiamo la risurrezione dei morti. Quando tornerà Gesù sarà totalmente ancora diverso, totalmente diverso, ancora di più. Quindi la risurrezione di Gesù è una. Ci sono state risurrezioni sulla parola di Dio, scritte, però sono miracoli. Non è che noi andiamo con il santino di Eliseo a toccare le ossa o a... No, una risurrezione per tutti, una. Ed è quella del Gesù vivente, alleluia, no? E c'è Paolo che parla ai Corinzi, che dice una cosa che la lascio così. La lascio come punto di, come si dice, di riflessione per me e per tutti. Perché Paolo ai Corinzi non è che è andato leggero tante volte. È andato giù abbastanza pesante, proclamando verità, perché Paolo proclamava la verità. E dice così: se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo più miseri fra tutti gli uomini. A me, pesante, eh? Cioè, se io prego Gesù per solo esclusivamente perché vivo, tocco questa Bibbia, tocco questa cosa, mi rapporto con voi, cioè, è lecito pregare Gesù. Però, lo rileggo perché è bello pesante questa cosa, mi piace tantissimo. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo più miseri fra tutti gli uomini. Noi dobbiamo pensare che Gesù ci ha dato vita eterna con quella resurrezione. Ci ha dato vita eterna. Ed è vero, come è stato vero Lui, come sono stati veri queste persone che sono state risorte, come è vero che Gesù ha fatto altri miracoli e come è vero che Pietro ha risorto da vita. Perché tra tutto, dopo la resurrezione, eccetera, eccetera, c'è stato anche, per chi ama la storia, l'ultima resurrezione che possiamo leggere, quella sulla parola di Dio, è la resurrezione di Tabita. Però Tabita, anche lui, sarà, poi ha fatto la sua vita, sarà deceduto di vecchiaia. Però l'unico che vive è Gesù. L'unico veramente che vive per trasformarci la nostra vita è Gesù. Io, la mia preghiera è questa qua. Signore, io veramente voglio essere ancora più trasformato. Voglio mettermi nelle tue mani perché voglio trasformarmi. Non voglio vivere una fede mediocre. Basta la mediocrità, basta veramente piangersi addosso, basta. Io voglio afferrare quella croce vuota, perché è vuota quella croce, però la afferro vuota e consapevole che Cristo è accanto a me, che quando prego Lui mi ascolta, che quando io prego sto bene, io sono guarito. Abbiamo pregato, sono guarito, alleluia. Il Signore mi ha detto che il mio figlio era guarito, amen, guarito, amen. Io devo credere, io credo che il Signore mi trova al lavoro, sì, me lo trova al lavoro, perché ho un Dio vivo.